La nuova politica multilaterale e il concetto di allargamento avrebbe costituito il pilastro della politica estera internazionalista di Clinton. Quindi allargamento del libero mercato, della democrazia, dell'Alleanza Atlantica, del rispetto dei diritti dell'uomo, quindi dei diritti umani. Era un obiettivo ambizioso che doveva essere calibrato molto bene e che doveva tener conto di volta in volta delle condizioni interne e internazionali. Certo, nei primi anni del mandato di Clinton l'opinione pubblica non era disposta ad appoggiare un internazionalismo interventista che prevedesse l'intervento degli Stati Uniti. I cittadini e le cittadine americane certo avrebbero voluto un ordine mondiale fondato sulla leadership statunitense, sulla legalità internazionale, ma questa leadership statunitense non era più così evidente. I risultati della politica estera di Clinton furono molto ambivalenti e ci furono anche successi e insuccessi. Parto dai successi nel primo biennio del suo mandato. Intanto, come vi dicevo, era riuscito Clinton a far approvare il NAFTA, il North American Free Trade Association, che era appunto la costituzione di un libero mercato comune tra Stati Uniti, Canada e Messico. E questo fu certamente un punto, diciamo, a suo vantaggio. Inoltre, gli Stati Uniti facilitarono un accordo tra Israele e Palestina nel lungo percorso, nella dialettica di questa lunga guerra, a Oslo, sotto proprio, diciamo, con la gestione proprio del presidente Clinton. E questo fu un successo, naturalmente, perché questo scontro arabo-israeliano rappresentava uno dei maggiori fattori di instabilità internazionale. E inoltre, l'amministrazione Clinton ottenne dalle Nazioni Unite un mandato per porre termine al regime militare ad Haiti, che nel 1991 aveva deposto con un golpe il presidente eletto. E gli Stati Uniti inviarono a Haiti un contingente militare di 20.000 uomini per garantire il ritorno del presidente liberamente eletto, quindi il ritorno il ripristino della democrazia. Ma a questi successi seguirono appunto le sconfitte, perché il NAFTA, l'accordo col Canada e il Messico, fu molto contestata perfino dalla sinistra del Partito Democratico, che era il partito del presidente, che denunciò la politica estera di Clinton come una prosecuzione di quella di Bush, e fu molto avversata dai parlamentari di quegli stati e della federazione degli Stati Uniti, in cui la concorrenza della manodopera e dei prodotti, soprattutto messicani, suscitavano le maggiori paure. E quindi diciamo che sia al Senato che alla Camera i voti non furono molti. Inoltre, le speranze che si erano aperte a Oslo sul conflitto arabo-israeliano si infransero molto rapidamente, perché ci furono questioni irrisolte, una radicalizzazione del governo, sia del governo israeliano sia dell'autorità palestinese, e quindi gli accordi di Oslo non furono così efficaci. E in più la democrazia ripristinata a Haiti fu molto fragile, molto precaria, si deteriorò già negli anni 90. In più ci furono molte difficoltà per gli Stati Uniti anche in altri teatri di politica internazionale e anche di guerra. Clinton infatti aveva sostenuto, per esempio, la missione in Somalia promossa da Bush allo scadere del suo mandato per mettere fine all'emergenza umanitaria e al caos di quel paese che si era venuto a creare dopo la caduta del regime di Siad Barre. Sulla carta questo intervento non avrebbe dovuto presentare grandi rischi, e questo intervento era sostenuto dall'opinione pubblica internazionale, era autorizzato anche dalle Nazioni Unite, ma i fatti andarono un po' diversamente, perché la missione statunitense fu coinvolta negli scontri che contrapponevano diverse fazioni in Somalia e cercò di catturare uno dei principali artefici della guerra civile in Somalia, un ex generale, Mohamed Farah al-Idid. E questi scontri culminarono nell'ottobre del 1993 in una battaglia per le strade di Mogadiscio, e durante questa battaglia persero la vita 18 militari americani e circa 1000 miliziani somali. E le immagini dei corpi mutilati dei soldati statunitensi che furono portate, trascinate per le strade di Mogadiscio, scioccarono gli Stati Uniti, e il sostegno pubblico all'operazione in Somalia si dilapidò, diciamo, rapidamente. Fu agitato di nuovo lo spettro del Vietnam, e alla fine del 1993 gli ultimi soldati statunitensi lasciarono la Somalia mentre il segretario della difesa americano si dimetteva perché travolto dalle critiche all'interno degli Stati Uniti. Chiaramente le scelte successive di Clinton furono segnate un po' da tutto questo, e quindi gli Stati Uniti, dopo questo caso della Somalia, dovevano selezionare i loro interventi con attenzione, delegarli agli alleati locali. E questa linea nuova fu messa in atto durante la crisi scoppiata in Ruanda, quando il gruppo etnico di maggioritario nel paese, che erano gli Hutu, promosse un'azione di eliminazione sistematica della popolazione di etnia Tutsi. Questo genocidio causò la morte di circa 1 milione di persone e fu permesso dalla passività della comunità internazionale e anche degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti abbandonarono il loro ruolo di leader e invitarono le Nazioni Unite e l'Europa a intervenire, rifiutandosi di guidare una nazione internazionale. E quindi questa guerra civile fu lasciata drammaticamente al proprio destino. Inoltre, nel corso del 1993-94 precipitò anche la situazione nell'ex Jugoslavia. Durante la campagna elettorale del 1992, Clinton e Gore avevano denunciato il governo statunitense, che non era intervenuto contro il regime serbo di Slobodan Milosevic, ma una volta al potere anche i democratici non si comportarono tanto diversamente. Intanto la guerra si era estesa alla Bosnia e c'era stata un'escalation di violenza che era stata perpetrata in particolare da serbi e croati. L'amministrazione era molto divisa tra l'intervento o non intervento, finché le Nazioni Unite autorizzarono una missione di peacekeeping affidata a truppe europee nell'ex Jugoslavia, che però questa missione peacekeeping non fu capace di garantire la pace e di difendere le aree che erano protette e istituite dall'ONU per prevenire nuovi massacri in alcune città bosniache. Intanto l'amministrazione Clinton decise di abbandonare l'embargo indiscriminato e di procedere a un riarmo dell'esercito bosniaco, ma il progetto fu abbandonato perché gli alleati europei non erano d'accordo. Come era stato anche in Ruanda, l'atteggiamento statunitense rispetto alla crisi in Jugoslavia fu certamente condizionato dalla vicenda della Somalia, e gli Stati Uniti si trovarono di fatto senza una vera e propria politica estera in questi casi, e però l'estendersi della guerra civile in Jugoslavia, la denuncia dei mezzi di informazione dei massacri e anche l'incapacità europea portarono gli Stati Uniti a cambiare rotta e anche a riconsiderare appunto la loro politica. Nel corso del 1994 quindi alcune cose cambiarono. Vi ricordo che Clinton poteva godere di una situazione di economia molto in espansione, come vi dicevo, e il prodotto interno lordo statunitense aumentò a ritmi del 4-4,5% annuo. Il tasso di disoccupazione passò dal 7 al 4% e l'espansione economica durò veramente molti molti anni. Addirittura vedremo come alla fine degli anni 90 non solo fosse stato raggiunto il pareggio di bilancio federale, ma addirittura ci fosse un vero e proprio surplus. Il dato che vorrei sottolineare, anche se non mi posso fermare troppo su questo, è che questa crescita era economica, era trainata da settori nuovi che avevano un contenuto tecnologico molto ampio, la cosiddetta new economy, e quindi era molto legata all'informatica e alla telematica e agli alti salari dei lavoratori in queste aziende, e quindi alla loro capacità di consumo, e anche la borsa era molto salita. Ci fu c'era un'economia che sicuramente sosteneva le politiche comunque di Clinton. E con la sua seconda poi elezione nel 1996, Clinton avrebbe nominato segretario di Stato Madeleine Albright, che sarebbe stata segretario di Stato fino alla fine del mandato di Clinton nel 2000, e questa segretaria di Stato sostenne che gli Stati Uniti erano, cito, la nazione indispensabile, quindi riaffermava, come sapete, l'eccezionalismo di cui statunitense, no? L'eccezionalità dell'esperienza americana, e giustificò con questa indispensabilità l'uso della forza in ex Jugoslavia. Ci fu dunque una svolta progressivamente interventista dell'amministrazione Clinton. Non ci fu un ritorno all'unilateralismo, nel senso che ogni azione degli Stati Uniti vedeva poi parallelamente una serie di negoziati, di dialoghi e di discussioni con gli altri alleati, ma certamente ci fu un cambiamento importante di posizioni. Questa nuova linea trovò una sua attuazione proprio in Bosnia, perché nel corso del 1994 gli Stati Uniti si erano impegnati a un'opera di mediazione tra croati e bosniaci che mise termine, pose termine agli scontri tra i due gruppi e permise loro di unirsi nella guerra contro i serbi. L'obiettivo degli Stati Uniti era quello di disporre di una forza militare di terra, evitando di dover mettere i propri uomini sul campo. L'anno successivo, l'ONU e l'Europa mostrarono tutta la loro impotenza quando le aree protette furono appunto violate dalle truppe serbe. Il caso più drammatico, che incise profondamente sulla coscienza di tutti i paesi occidentali, fu il massacro avvenuto nella città di Srebrenica, dove i soldati serbi uccisero tutta la popolazione maschile adulta, circa 8.000 uomini. Quindi, diciamo, l'acquiescenza da parte degli Stati Uniti non poteva più essere così, non poteva durare. La risposta fu triplice: fu tolto l'embargo sulla vendita di armi alla Bosnia, l'esercito croato mosse contro l'area serba della Craina e la occupò in pochi giorni, deportando la popolazione serba, e ci furono anche alcune atrocità da parte dei croati nei confronti dei serbi. E qualche settimana più tardi la NATO lanciò una serie di raid aerei contro le postazioni serbe. Quindi, ripeto, triplice risposta: tolto l'embargo sulla Bosnia, l'esercito croato che deportò la popolazione serba e compì però molte atrocità, e qualche settimana più tardi la NATO, che lanciò una serie di raid aerei contro la popolazione serba stessa. L'iniziativa statunitense poneva le condizioni per raggiungere una pace e i negoziati di pace tra serbi, croati e bosniaci si svolsero nel novembre successivo a Dayton e sotto la supervisione statunitense fu raggiunto un accordo in cui si decideva di dividere la Bosnia in due entità, una federazione croata musulmana sovrana sul 51% del territorio e una repubblica serba che deteneva quello che rimaneva, cioè il 49%. Gli Stati Uniti si impegnavano a guidare un contingente multinazionale di circa 60.000 soldati che dovevano mantenere la pace e far rispettare gli accordi. Subito vi dico che questi accordi di Dayton sembrarono un compromesso molto fragile e ci fu un nuovo fronte, diciamo, che si aprì in questi paesi della ex Jugoslavia, perché la repressione serba e la radicalizzazione albanese avevano portato alla nascita di un esercito per la liberazione del Kosovo, l'UCK. E nel 1998 l'esercito serbo e le milizie locali mossero contro l'UCK e arrestarono migliaia di simpatizzanti. E come in Bosnia ci furono violenze, deportazioni, trasferimenti coatti, quindi fu proprio una tragedia umanitaria. E gli Stati Uniti si mossero questa volta in anticipo rispetto all'ONU e alla fine del 1998 il Consiglio Atlantico autorizzò la NATO a elaborare dei piani per il bombardamento preventivo di obiettivi serbi. E quindi alla fine del marzo 1999 la NATO lanciò una campagna aerea contro la Serbia che prendeva di mira anche la capitale Belgrado e che però non era stata autorizzata dalle Nazioni Unite. E però diciamo che i bombardamenti sembrarono consolidare il sostegno della popolazione serba nei confronti del capo dello Stato Milosevic e quindi la convinzione che il dittatore serbo potesse indietreggiare rapidamente non fu quello che accadde. Clinton parlò di interventismo umanitario e chiese che non soltanto appunto al Congresso americano ma anche agli alleati un intervento delle forze di terra. Solo l'intensificazione dei bombardamenti e l'indisponibilità russa a fornire ulteriori appoggi diplomatici a Milosevic permisero di porre termine al conflitto nel giugno 1999. Fu costituita una forza multinazionale per mantenere la pace e ripristinare l'ordine il Kosovo si trasformò in un protettorato internazionale in attesa dell'indipendenza dalla Serbia. E, come vedete, quindi si passò nella seconda metà degli anni 90 a un forte interventismo e presto questo cambiamento di linea degli Stati Uniti portò a immaginare un allargamento dell'Alleanza Atlantica, della NATO, anche a alcuni paesi dell'est europeo. Il primo passaggio importante fu rappresentato dall'ingresso della NATO, della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica Ceca nel marzo del 1999. Alcuni anni più tardi poi sarebbero entrati altri paesi dell'Europa centro-orientale. Quindi vedete che questa politica di multilateralismo di Clinton cambiò nel corso di due suoi mandati. Il tema dei diritti umani fu declinato in modo molto selettivo e limitato, perché per esempio Clinton non intervenne mai su questo tema nei rapporti con la Cina, e quindi molti dei valori che erano stati rivendicati da Clinton nell'ambito della sua campagna elettorale e nei primissimi momenti della sua presidenza non trovarono effettivamente realizzazione. Certamente si può dire che ci fu un cambiamento di politica, che non fu più una politica di tipo unilaterale. Nel 1998 Clinton e la sua amministrazione furono anche segnati da un momento grave, perché Clinton, il presidente, fu accusato di molestie sessuali, o soprattutto di aver avuto una relazione con una stagista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. Divenne il vero e proprio caso Lewinsky e il presidente rischiò su questo, proprio su questo scandalo sessuale, addirittura l'impeachment. Alla fine l'impeachment non ci fu, lui si scusò di questo rapporto improprio con tutta la cittadinanza e la popolazione americana, ma nonostante questo caso e questo grande scandalo, la popolarità di Clinton rimase molto alta, e fino alla fine del suo secondo mandato nel 2000, e anche e grazie soprattutto, ma non soltanto, un po' anche al suo stile, alla sua empatia, ma anche sicuramente alla grande prosperità economica che aveva accompagnato tutto il decennio in cui era stato presidente degli Stati Uniti, dal 1992 al 2000.